CRC FM.
Buongiorno a tutti e bentrovati. Prima di annunciarvi chi sarà l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Potete anche scriverci a 338 522 3006 oppure una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento l'ospite con noi oggi, è la prima volta che è in questo programma. Allora, Mario Marchiò è un pastore, giusto?
Sì, anche se negli ultimi 2 anni ho praticamente ceduto la mia chiesa di 30 anni, sì. Perché abbiamo iniziato nel 1983, mia moglie ed io, e l'ho ceduta a un ragazzo più giovane, il quale sta facendo un lavoro meraviglioso e mi ha dato la possibilità di viaggiare e fare quello che io credo il Signore mi abbia detto di fare.
Pastore di quale chiesa eri?
Io e mia moglie abbiamo fondato una chiesa che si chiama Bosco. Bosco è la parola greca che il Signore ha usato con Pietro in Giovanni 21:15 quando gli ha detto vai a pascere i miei agnelli. Sì. E la parola pascere nel greco originale in cui le scritture sono state scritte è la parola bosco, e nel 1980, all'inizio dell'83, il Signore praticamente illuminò quella parola in una Bibbia che stavo leggendo. Sì. E ho sentito che mi ha guidato che il mio ministero si chiamasse Bosco, pascere i suoi agnelli.
Fantastico, fantastico. Va bene, ascolta Mario, noi vogliamo conoscerti meglio, non solo io e quindi il tecnico, ma tutti, anche gli ascoltatori, vogliamo conoscerti meglio, poi vogliamo conoscere il tuo ministero, ovviamente, sapere proprio tutto. Se non riusciamo a concludere tutto entro oggi, so che tornerai in Italia in luglio, continueremo anche in luglio, però oggi vogliamo conoscerti meglio. Ci racconti come tutto quanto iniziò? Tu vieni da una famiglia di credenti oppure no? Ad esempio, conoscere anche questa parte che è molto importante per gli ascoltatori.
No Elia, la mia famiglia era la tipica famiglia italiana dove la madre è lontanamente cristiana, ma molto lontanamente, dove sì. Il padre praticamente non ha la più pallida idea di chi è Dio, di chi è. Certo. E quindi io sono cresciuto soprattutto con un'idea di un Dio severo, giudice, di un Dio che voleva essere a tutti i costi soddisfatto del mio comportamento, un Dio che richiedeva da me quello che io non potevo dargli da ragazzo di 14, 13, 15 anni, 16 anni, 17 anni, e che quindi non potendolo soddisfare, queste erano le richieste che mi venivano fatte in una scuola a cui andavo, nella quale fra l'altro io sono stato l'unico alunno nella storia di quella scuola, sì, ad essere stato bocciato di religione. Sì, e quindi non è che andassi molto bene in quel campo, ma mi è stato presentato un Dio con il quale io non avevo voglia di far niente, non avevo voglia di relazionare perché, ripeto, era un Dio sempre arrabbiato, era un Dio che non aveva intenzione né di volermi bene né di stare a sentire quali erano i miei problemi. Quindi dalla tenera età ripeto, la mia famiglia non certo. Parlava mai di Dio, l'unica volta che mio padre parlava di Dio è quando lo bestemmiava, per cui non certo. Avevo la più pallida idea.
Certo,
però
certo.
Vedi, io sono convinto che le persone non incontrano Dio perché Dio non è perso, certo. Non trovano Dio, è Dio che trova noi, e certo. Nel suo immenso amore, nel suo immenso desiderio di salvarmi, di avere una relazione con me, mi ha seguito e mi ha cercato anche nel momento in cui io lo bestemmiavo, anche nel momento in cui io dicevo le barzellette sbagliate su di lui, sulla croce, e certo. mi ricordo chiaramente di tutte le volte che lo facevo con amici pensando di essere furbetto e di essere alla moda. Sì. E in quel momento quel Dio che io pensavo che fosse giudice, fosse cattivo, in quel momento Dio mi amava, perché certo. Noi sappiamo che in Romani 5 10 Paolo ci dice che lui manifesta, Dio manifesta il suo amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori,
certo,
Cristo è morto per noi.
Certo, amen.
E quindi in quel momento e per tutta la mia vita, fino a 35 anni, il Signore mi ha inseguito e ha in qualche modo cercato, io mi ricordo chiaramente
come è avvenuto tutto.
Sì, ma anche come prima di quello, come sarei dovuto morire diverse volte.
Cosa facevi tu prima di questa grande esperienza, diciamo, con Dio?
Ne facevo di tutte. L'ultima cosa che facevo, ero un contrabbandiere, portavo fuori roba dal Sudafrica, chiaramente non dichiarata, e l'andavo a vendere nei vari paesi arabi, africani, eccetera, e da lì ricavavo altra roba che portavo in Sudafrica, chiaramente non dichiarandola. Mm. E quindi era una vita molto pericolosa, era una vita molto, molto intensa, che io pensavo fosse un lavoro, perché io cercavo di lavorare il meno possibile, di guadagnare il più possibile. E finché un giorno mi sono trovato davanti allo spettro della depressione e il risultato del mio peccato, delle mie sciocchezze.
Certo.
Una persona che faceva parte di un gruppo mafioso, camorroso, eccetera, questo in Sudafrica, ha pensato che gli avessi portato via dei soldi, e quindi è iniziato un processo di... mi ha portato via la macchina, mi ha portato via i miei pochi risparmi, mi ha portato via il mobilio, ma ha detto sarò dietro di te tutta la tua vita finché non mi ripaghi i soldi, ha messo un contratto su di me, robine carine così, no?
Sì, sì, perché ovviamente pensando a un italiano, quindi camorroso, sai, lui non sa di che parte eri,
sì.
Ci vedono così dall'altra parte.
Purtroppo c'è tanta di quella realtà anche all'estero, perché sono tutti ragazzi che,
sì,
pur non volendolo, arrivano all'estero giovani, come me del resto,
sì,
io ci sono arrivato, avevo 21 anni,
sì.
Ma loro magari anche portati dal papà a 14, 13, 15 anni,
sì,
e non conoscono la lingua, non sanno cosa fare, cercano,
sì,
di fare il mestiere, magari non ci riescono e si danno un pochino alla vita del crimine, perché è più fruttuosa.
Certo.
Quindi io mi sono trovato nelle grinfie di questo ragazzo che praticamente mi ha distrutto. Io ero già in depressione, per cui non era difficile distruggermi. La depressione,
certo,
è una brutta bestia.
Infatti.
Quando sei in depressione non hai voglia, non hai forza di lottare, non hai desiderio di... Vuoi soltanto trovare l'interruttore della vita e spegnerlo in qualche modo per far fermare il dolore.
Mm.
E senz'altro ci saranno degli ascoltatori in questo momento che stanno attraversando un momento difficile, e tutto quello che posso dire è che la speranza non muore mai, la speranza,
certo,
non fallisce mai. C'è una scrittura nei Corinzi dove Paolo dice che la speranza non fallisce mai,
certo,
e l'unica cosa che posso dire è che, e lo so che è difficile sperare, però rimanete sempre attaccati all'idea di un Dio che vi ama, mai a un Dio che richiede qualcosa da voi, non deve partire da voi, perché,
certo,
non c'è bisogno di generare qualcosa nell'amore di Dio. L'amore di Dio è dato senza che noi lo causiamo, senza che noi lo generiamo, senza che noi lo produciamo. L'amore di Dio è automatico verso le sue creature, verso i suoi figli, e quindi tutto quello che dovete cercare di fare è in qualche modo pensare che, come diceva quel famoso film con Marlon Brando, lassù qualcuno mi ama.
Certo.
Rendetevi conto di questo, che anche se non lo sentite, anche se è difficile crederci, anche mettetevelo in testa, ripetetelo ad alta voce, scrivetelo su un pezzo di carta, lassù qualcuno mi ama.
Certo.
Dio mi ama così come sono, così con tutti i miei fallimenti, con tutte i miei errori, con tutti i miei peccati, Dio mi ama così come sono.
Certo.
E l'unica cosa che può darti speranza è che ci sia qualcuno che effettivamente ti ama anche in quel momento.
Certo. Ascolta Mario, ti faccio una domanda. Tu sei andato in Sudafrica a 21 anni o prima di 21 anni?
No, 21 anni, nel 68, sì.
Ecco, sei andato per un motivo specifico. Come mai sei andato in Sudafrica?
Sono andato perché adesso lo so, perché a quei tempi non lo sapevo, perché c'era una ragazzina che si chiamava Celeste,
sì,
che all'età di 14 anni ha fatto una preghiera e ha detto a Dio: Dio, mandami un uomo che mi ami. Lei aveva perso suo padre quando aveva 4 anni e aveva bisogno, sì, di un uomo nella sua vita, che è il ruolo che il padre fa nella vita di una giovane,
certo,
donna, finché non arrivi suo marito, e lei non lo aveva, e quindi aveva bisogno di essere amata da un uomo, e ha detto: Signore, mandami un uomo che mi ami, se no io muoio. E il Signore ha guardato in tutto il mondo e ha visto che in Italia c'era l'uomo che avrebbe amato quella bambina, quella ragazzina, più di qualsiasi altro uomo sulla terra, e allora mi ha preso. E con una scusa, con mio padre che ha detto: io vado in Sudafrica, vieni anche tu,
sì,
mi ha portato in Sudafrica, e neanche un anno dopo ho conosciuto questa ragazzina che oggi è mia moglie,
sì,
e della quale sono innamorato da 46 anni.
Fantastico, è meravigliosa questa cosa, veramente è incredibile, i piani di Dio, mamma mia.
Quello è il motivo per cui io sono andato in Sudafrica, e poi,
sì,
da lì è partito tutta una vita che appunto si è basata su quel momento in cui io volevo suicidarmi, ero arrivato a poche ore dal suicidio. E
avevi già conosciuto quella che oggi è tua moglie quando
eravamo, noi ci siamo sposati nel 71 e ti parlo dell'82, quindi era 11 anni che io con lei,
sì,
e devi capire che io, da un buon maschio italiano, ho sempre amato mia moglie, sempre,
sì,
dal primo momento in cui l'ho incontrata l'ho sempre amata, però mi comportavo da idiota,
certo,
perché purtroppo essere maschi non ci vuole niente, essere maschi è questione di nascita,
certo,
essere
uomini
è questione di scelta,
certo,
e
tu quindi anche
dopo,
cioè, eri sposato con lei che hai iniziato a fare, diciamo, questa vita un po' dissoluta.
Sì. Sì, lei non, okay, lo sapeva.
Lei non lo sapeva?
No, lei pensava che io avevo un'agenzia di import e export. Che ce l'avevo, però era la qualità delle cose che importavo e esportavo.
È incredibile.
E
certo,
magari era un po' diversa.
Certo.
Quindi 11 anni con lei, finché una sera mi hanno un ragazzo con il quale facevo affari in Zaire, a quei tempi che adesso,
sì,
è il Congo belga.
Sì.
Cioè, no, scusatemi, era il Congo belga, diventato il Zaire, e adesso,
sì,
è il DRC, che è la Democratic Republic of Congo.
Okay.
E quel ragazzo lì mi ha incontrato per caso per strada e mi ha detto: diciamo, mia Mario, mi sembri un fantasma, e se i tuoi ascoltatori hanno un momento di tempo, vogliono vedere cosa vuol dire avere la morte addosso, io ho una fotografia sul mio sito,
sì,
che è www.ilsuovillaggio.com,
sì,
dove all'età di 35 anni vedi la morte in faccia. Ero così depresso, ero così, ti dico, sull'orlo del suicidio, che avevo proprio la morte in faccia. E quando lui mi ha visto mi ha detto: dice, Mario, sembri un fantasma. Dico: sì, effettivamente mi sento anche un fantasma. E mi fa: dice, tu hai bisogno di venire con me in chiesa.
Okay.
Anche io gli ho detto cosa pensavo della chiesa, cosa pensavo di
ascolta,
tutte le
varie... ti blocco qui dal momento in cui lui ti ha detto: hai bisogno di venire con me in chiesa. Mario, mandiamo,
sì,
un brano musicale e poi riprendiamo da questo punto.
D'accordo.
Che secondo me non voglio poi interrompere questo punto.
D'accordo.
Voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Potete inviare anche un messaggio al numero 338 5223 006 o scrivere a info@crcmedia.it. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ancora voglio ripetere alle persone che si fossero appena messe in ascolto che abbiamo un numero di telefono dove potete chiedere tutte le informazioni dell'intervista e anche conoscere meglio la persona con cui stiamo parlando. Il numero di telefono è 0362 24 54 00. Ed ora continuiamo con l'intervista con Mario Marchiò e stiamo parlando della sua vita. Abbiamo interrotto prima del brano musicale proprio il momento clou della sua vita, dove qualcuno lo portava alla conoscenza di Dio. Mario, ci sei?
Sì, eccolo.
Perfetto. Allora, prima del brano musicale, Mario, stavi raccontando che un tuo amico ha visto dall'espressione del tuo volto che eri
distrutto.
Perso, distrutto, trasfigurato.
Sì.
E ti ha detto: tu devi venire in chiesa con me. In quel momento cosa hai pensato?
E in quel momento ho pensato morbillo, orecchioni, unghia incarnata, perché per me la chiesa voleva dire, era soltanto una cosa noiosa,
delle scuse per
triste.
Non andare in chiesa, diciamo,
sì,
le scuse.
Ma, senz'altro, assolutamente, era più lontano stavo e meglio era, però
certo.
Sai, ripeto, come ho detto prima, quando sei in depressione non hai voglia di lottare, per cui quando
certo.
questo ragazzo mi ha detto: ti ricordi i soldi che mi devi? E io ho detto: sì, me lo ricordo, se vieni in chiesa con me non me li devi più dare.
Ma scusa, fermati. Mm. Stiamo parlando della stessa persona che ti rincorreva, che ti voleva, si può dire, quasi morto.
No.
Ah, un altro cui dovevi soldi.
No. Questo, quello là, quell'altro si chiamava Tony, come un bravo mafiosetto si
sì.
chiamava Tony, e
sì.
invece questo ragazzo qui si chiamava Serge. E Serge che Dio lo benedica per sempre, adesso è andato con il Signore, ma
è lui
che quella sera mi portò in questa strana chiesa dove la prima cosa che mi ha dato fastidio è che tutti erano contenti.
Ma no, siccome tu hai detto che gli dovevi soldi, dovevi
sì.
soldi anche a lui?
Sì.
Ah,
sì,
ecco.
Sì, no, io dovevo soldi a tutti.
A tutti.
io nel 1982 avevo 160.000 euro di debiti.
Ah, fantastico, mazza, erano tanti nel 62 questi debiti.
Nell'82 erano abbastanza parecchi soldi, anche oggi, però nell'82
sì,
ti puoi immaginare.
Sì.
E quindi mi ha detto, okay. E mi ha portato praticamente
in questa chiesa
con questo trucchetto, e io mi sono trovato per la prima volta in un posto dove le persone gioivano alla presenza di Dio. Dove le persone cantavano, dove le persone battevano le mani, dove erano felici, e soprattutto in un posto dove per la prima volta nella mia vita ho ascoltato il messaggio del Vangelo, perché fino a quel momento io avevo sentito, quelle poche volte che ero andato in chiesa, forzato da una religiosità alla quale appartenevo in quanto parte di una scuola e parte della vita italiana normale di ogni bambino che deve fare le varie esecuzioni
sì.
di sacramenti eccetera
sì.
e quindi mi sono trovato per la prima volta davanti a questo Dio che non era arrabbiato, a questo
sì.
Dio che non richiedeva niente da me, ma che voleva soltanto la mia presenza, la mia
certo.
compagnia. Per la prima volta, vedi, il Vangelo, Elia, non è una richiesta.
Sì, sì.
Il Vangelo è un annuncio di una buona novella, è un annuncio
certo.
del fatto Dio ti ama così come sei. Questo è il Vangelo, quando gli angeli non ti dispiace se io sono così innamorato del mio Signore che devo
sì.
sempre parlare di Lui.
Sì.
Quando Gesù nasce nel Vangelo di Luca,
sì.
in capitolo 2, gli angeli appaiono ai pastori, no?
Sì.
La famosa storia dei presepi, eccetera.
Certo.
E l'angelo dice ai pastori, dice: non temere, perché siamo qui per darvi notizie, buone notizie,
certo.
di grande gioia che sarà per tutti i popoli.
Certo.
E quella parola, siamo qui per darvi buone notizie, è la parola nel greco originale, euagelizo, che vuol dire siamo qui per evangelizzarvi, in altre parole siamo qui per darvi il Vangelo.
Certo.
E quando io mi sono reso conto che quello è quello che l'angelo diceva ai pastori, ho detto: beh, fammi vedere cosa dice dopo, perché vuol dire che quello lì è il Vangelo, siamo qui per darvi il Vangelo,
certo.
e poi dice qualcosa. Quindi cos'è questo Vangelo? E il Vangelo è l'annuncio che oggi a voi, nella città di Davide, è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. E io ho detto: e questo sarebbe il Vangelo? Sì, questo è il Vangelo, perché il Vangelo è un annuncio. Oggi a voi, se voi state ascoltando questa radio
sì.
e pensate di non credere, o pensate, non importa, perché il Vangelo non è una richiesta, è un annuncio. e voglio annunciarvi il Vangelo. Oggi a voi è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. Adesso, se tu ci credi, ne puoi ricavare i benefici.
Certo.
Se non ci credi, purtroppo non ne ricavi i benefici, però il fatto rimane che oggi a te è nato un Salvatore. Non hai bisogno di fare salti mortali, non hai bisogno di fare pellegrinaggi, no, perché oggi a te. Ma io sono musulmano, non importa, oggi a te è nato un Salvatore. Ma io sono un non credente, non importa, oggi a te è nato, ma io non me lo merito, non importa, oggi a te è nato. L'annuncio del Vangelo è che oggi a te, se vuoi, è nato un Salvatore, il quale, se vuoi e se accetti la sua salvezza, ti salva. E quindi in quel momento io ho sentito questo annuncio che si è depositato nel mio cuore, come Gesù parla in Marco 4, come un seme.
Certo.
E il seme, come tu sai, non ha bisogno di partecipazione da parte del seminatore.
Certo.
Il seme deve essere solo seminato.
Esatto.
Perché se cade in un terreno con le pietre, cresce. Poi chiaramente le pietre lo soffocano. Se
certo.
cade in un terreno sotto il sole, cresce, però poi il sole lo uccide. Se cade in un buon terreno, però il seme cresce in qualsiasi modo, in qualsiasi terreno, il seme cresce. Perché?
Certo.
Perché la vita del seme non è nel seminatore, ma nel seme.
Certo.
E quindi io, pur non credendoci, quel semino è stato depositato nel mio cuore. Quella sera, dopo aver litigato con il predicatore di quella chiesa.
Anche?
Sì, sì, per forza, perché io ne sapevo più di lui, no?
Certo.
Io ero lì sull'orlo del suicidio e lui era bello felice, contento, eccetera, però io ne sapevo più di lui.
Certo.
È sempre così, no?
Certo.
E quindi sono tornato a casa e mia moglie dormiva, sono andato nel mio bagno.
Sì.
E ho fatto una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali non reputerebbero valida per la salvezza, perché ho detto a Dio: non so neanche se esisti,
certo.
ma se esisti aiutami, perché da solo non ce la faccio più. E in quel momento quel Dio che io avevo bestemmiato, quel Dio che io avevo... sul quale avevo sputato, perché non mi interessava quello che aveva fatto, non ne volevo niente a vedere niente, non lo conoscevo, non lo riconoscevo. Quel Dio ha fermato l'universo e ha cambiato il mio cuore, ha preso un cuore di pietra marcio e l'ha buttato lontano come l'est dall'ovest e ha soffiato il Ruach Haim, lo spirito della vita, dentro di me. Quello era il 2 febbraio 1982, alle 11:30 di sera, In un quartiere di Johannesburg che si chiama Orchards, e da lì è partita la mia avventura con la persona più bella, più generosa, più misericordiosa, più meravigliosa che io abbia mai conosciuto, che è il mio Signore Gesù Cristo.
Fantastico, fantastico. Da quel momento, tua moglie in quel momento?
Vedi, mia moglie era cristiana, però era cristiana del tipo molto molto alla leggera. Perché? Perché un giorno era andata, l'avevano portata a una crociata di Billy Graham, quando lui andò a Johannesburg negli anni 60, e lei, come si dice, diede la sua vita al Signore in quel momento. Però poi incontrò me, per cui entrò in caduta libera.
Certo.
Tutte le cose belle che il Signore aveva cercato di mettere nella sua vita sono arrivato io, portate fuori tutti.
Quindi quando tu hai avuto questa esperienza è cambiato tutto anche per lei?
Sì, perché cosa è successo? Devi ricordarti che io cercavo in qualche modo una soluzione a questo vuoto che avevo dentro.
Certo.
E andavo alle sedute spiritistiche, andavo dai buddisti, andavo, ne combinavo di più. Quindi quando io le ho detto che, sai amore, ieri sera, perché la mattina dopo mi sono svegliato con un sorriso sulle labbra.
Ma dai, e lei è rimasta sorpresa.
Ma chiaro, perché io devi renderti conto, io dormivo con la 9 mm sotto il cuscino fino a mezzogiorno, mi alzavo 2 ore, mangiavo un boccone e ritornavo a letto.
Certo.
E mia moglie mi vedeva così, però siccome era totalmente, non so come dirti, la posizione di una donna un pochino presa da non dico dal fascino, ma dal potere del suo uomo, lei pensava che quelle ero quello che dovevo fare, no?
Che era giusto così.
Era giusto così, capisci?
Certo.
E quindi lei mi diceva, magari ogni tanto mi diceva, Mario, ma magari non è che vuoi andare a cercare un lavoro, qualcosa, perché qui Qui mancano i soldi, qui manca... E io però dicevo, no, la solita risposta del maschio sì. scemo, che dice, sì. no, tu non ti riguarda, sono cose che non ti riguardano.
Certo.
Io.
Certo.
E quindi la mattina dopo, quando io invece mi alzai con sto sorriso sulle labbra e le dissi quello che era successo la sera prima, lei giustamente sì. era un attimo sospettosa
sì,
di questa cosa,
sì,
che era
sì.
perché c'erano state appunto sedute spiritistiche, c'erano state
certo.
Tante altre cose prima.
Certo.
Però la sera dopo, il mercoledì sera, perché io andai, doveva essere una riunione di preghiera, andai il lunedì.
Sì,
e
sì.
invece il pastore, per un motivo strano che poi mi sono reso conto che è l'intervento dello Spirito Santo,
sì.
invece di fare una seduta di preghiera, una riunione di preghiera, predicò il Vangelo.
Mamma mia.
E quindi quello era lunedì,
sì.
Il martedì ero questo macigno
sì.
che era sulle mie spalle, se n'era andato totalmente,
sì.
senza nessun intervento. Il mio Signore aveva detto: Mario, vivi. E mi aveva tolto questa roccia dalle spalle che mi stava...
Ti aveva alleggerito di tutto.
Di tutto, di tutto. Io volevo uccidermi.
Sì.
Il giorno dopo avevo deciso che mi sarei buttato giù da un palazzo.
Certo, incredibile.
E quindi stiamo parlando di demoni con i muscoli bionici.
Certo.
Il suicidio, il demone della morte è enorme, è potentissimo. E quindi
certo.
Niente, io tranquillo, bello felice così. E il mercoledì sera siamo tornati a questa chiesa, questa volta l'ho portata io e mia moglie.
Hai portato anche lei?
Ho portato lei,
uh-huh.
e per la prima volta ho sentito, perché quello del lunedì non era il pastore principale, adesso questa chiesetta ha 35.000 membri.
Mamma mia!
Sì, a quei tempi era una chiesettina piccola di 1.000-1.200 membri, ma per l'Africa sì. Però giustamente la riunione di preghiera del lunedì ci sarà state 100 persone.
Sì.
Sì. Invece il mercoledì c'erano forse 700-800 persone.
Oh, caspita.
E alla fine dell'incontro
sì.
il pastore fece l'appello
sì.
e disse allora tutti in piedi, e chi di voi... E di nuovo il Signore è meraviglioso, perché io una delle tante cose che ero un giocatore d'azzardo, e quindi giocavo molto, facevo le nottate a poker e al tavolo della roulette.
Sì.
E quando il predicatore disse: se tu dovessi morire nei prossimi 5 secondi, sai dove vai? Ho sentito proprio dentro di me una voce che ha detto: tu hai messo tutto quello che hai sul numero 37. E come probabilmente alcune persone che stanno ascoltando sanno, il numero 37 sul tavolo della roulette non c'è, sono 36 i numeri.
Certo.
Quindi quella voce...
Questo non lo sapevo, guarda Mario, scusami ma sono rimasta un po' sbigottita così, perché non sapevo.
Sì,
perché tu allora eri anche un giocatore d'azzardo, questo non lo sapevamo prima,
sì,
ok?
Sì.
Va bene.
Tante cose.
Ok.
E quindi praticamente io avevo messo questa voce, che poi chiaramente
sì.
era lo Spirito Santo, quello che mi ha detto: hai messo il tuo
sì.
eterno futuro
sul numero 37.
Un numero che non esiste.
Che non esiste.
E quindi ho capito che avevo puntato tutto su un perdente, su un numero perdente, perché non poteva, la pallina non si sarebbe mai fermata
lì.
Sul 37, perché non c'è.
Certo.
E allora ho capito che dovevo cambiare la mia puntata e puntarlo sul numero di Dio.
Certo.
E quindi quando ha fatto l'appello io mi sono alzato.
Ascolta, vogliamo mandare un brano
sì,
su
sì,
questo
okay.
numero 37 che non c'è, che non esiste,
sì.
e così parliamo dell'appello e poi ovviamente arriviamo sino alla conclusione, che penso
sì.
che sia veramente qualcosa di straordinario. Guarda Mario, forse io stavo pensando così mentre tu parlavi, dovevamo farla oggi e non 3 anni fa. C'è un motivo su ogni cosa, c'è un motivo,
sì.
no? Se noi crediamo che il piano di Dio...
Indubbiamente.
Ecco, molto probabilmente perché le persone in ascolto oggi, cioè fra le persone in ascolto oggi,
amen,
ovviamente...
Sì.
c'è necessità di questa tua testimonianza. Quindi ora mandiamo un brano musicale. Ricordo agli ascoltatori ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Se volete inviare un messaggio lo potete fare al 338 522 3006, e potete anche scrivere una mail a info@crcmedia.it. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, poi continueremo a parlare con Mario Marchiò, un missionario che sta raccontando una testimonianza della propria vita molto forte, ma soprattutto quello che Dio ha fatto nella sua vita è ancora più forte. A tra poco.
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ho appena dato i numeri non all'otto, ma vi ridò di nuovo il numero fisso per le persone che volessero telefonare e avere informazioni sulla trasmissione di oggi e sul missionario Mario Marchiò, che il numero è 0362 24 54 00. Ed ora continuiamo, abbiamo lasciato prima del brano musicale ad un punto molto interessante dell'intervista, dove Mario e la moglie sono andati in chiesa il mercoledì sera, e dopo aver ascoltato, io adesso penso di non ricordare bene, penso che sia stata una serata di preghiera, poi glielo richiediamo bene, ma comunque so che il pastore ha invitato le persone ad andare davanti. Sbaglio, Mario, ci sei?
Sì, e al suo appello... Io mi sono alzato e ho preso mia moglie per mano e siamo andati avanti insieme a un'altra cinquantina di persone, sì. 40-50 persone, e in quel momento il predicatore ci indicò, si girò e ci puntò il dito e disse: voi due, il Signore dice che da questo momento in poi i vostri problemi sono finiti.
Mamma mia!
Non ci conosceva chiaramente, assolutamente, non l'avevo mai visto in vita mia, e da quel momento lì, cioè, non è che tutto un tratto è cascata una borsa di gettoni d'oro dal cielo, però da quel momento lì, in un anno e mezzo, i 160.000 euro sono stati pagati.
Ma dai.
Sì, e la mia vita è partita, anche se da zero.
Perché... Tu hai reso tutto alle persone?
No, ho reso tutto alle persone che se lo meritavano.
Ok.
A quegli altri invece che mi avevano derubato a loro volta, a sì. loro no. Perché sennò
però sarebbero... non è successo più niente, non ti hanno perseguito.
No, aspetta, Elia, questo è un altro miracolo. La mia vita è piena di miracoli.
Fantastico.
Tu pensa, quindi 15 anni dopo,
sì.
Io sto guidando questa chiesa in un posto che si chiama Hermanus in Sudafrica, che è a 120 km da Città del Capo.
Sì.
Prima la mia conversione è avvenuta a Johannesburg, che sono a 1500 km da Città del Capo.
Ok.
E poi dopo la mia conversione, dopo un anno,
sì.
Mia moglie e io abbiamo deciso di spostarci in questo paesino, che a quei tempi erano 5.000 abitanti,
sì.
Ed era un paesino di vacanze, tipo Viareggio, dove venivano, sì. soltanto d'estate la gente, eccetera, eccetera.
Okay.
E ci siamo spostati lì, abbiamo iniziato un campeggio per bambini.
Okay.
E dopo un anno ho iniziato una chiesa, però dopo diversi anni, 15 anni dopo, quindi 82-97, viene da Johannesburg, viene questo ragazzo con sua moglie, che sembrava essere uscito da un libro di Mario Puzo, tutto vestito con i capelli lunghi, tatuaggi sul collo,
sì.
Nocche giganti, il naso rotto, tutto vestito di pelle nera, e che si chiamava Eric Bernardo. Eric mi spiegava che lui era stato a Johannesburg tutta la sua vita, che aveva appena dato la sua vita a Cristo 6 mesi prima, e da lì aveva iniziato un giro con sua moglie.
Sì.
Lei cantava, eccetera, eccetera, niente, e loro due. Poi sono venuto a sapere dopo che praticamente stava scappando da persone che volevano farlo fuori. Comunque, si ritrova nella mia chiesa, e per un paio di settimane, niente, fa parte della chiesa.
Sì.
Finché una domenica mattina io predico, e come faccio ogni tanto, viene fuori la storia della mia conversione, viene fuori il fatto che questo Tony, al quale il capoccia, il piccolo capoccia mafioso, aveva fatto aveva messo addosso uno dei suoi scagnozzi che si chiamava Margherita, come nomignolo, e Margherita era un romano, era un ex mercenario del Congo che aveva ucciso il suo figlioccio in una lite. Era una bestia di 1,90 m, il quale praticamente mi telefonava e mi diceva: "Ah Mario, guarda che Tony mi ha detto che gli devi dare sti soldi perché se no so problemi."
Mamma mia.
E pensa che una volta mi ha anche detto che: "Ah Mario, guarda che c'hai due ragazzini e una piscina, è pericoloso."
Oh mamma mia, certo.
E quindi insomma, morale, racconto la storia di questo Margherita e vedo che Eric mi guarda con due occhi formato piattino e alla fine dell'incontro viene da me e mi fa, dice: "Pastore." Dico: "Che c'è?" "Adesso so perché la tua faccia mi è conosciuta. Dico: "Perché?" "Perché 15 anni fa Margherita mi ha dato la tua foto, ero io che dovevo spaccarti le gambe."
Oh mamma.
"E quella sera non sono venuto a cercarti, ma l'indirizzo che mi avevano dato, tu non c'eri e io ero in chiesa."
E tu eri in chiesa?
In chiesa, sì. "Sono venuto a cercarti e tu non c'eri. E allora sono tornato indietro, mi sono ubriacato e mi sono dimenticato di te."
Mamma mia, incredibile. Guarda.
15 anni dopo, quello che doveva farmi fuori, Dio me lo mette in chiesa e mi chiama pastore.
Sì, questi sono i piani di Dio.
E quindi di nuovo ai tuoi ascoltatori: se ti trovi in un problema che ai tuoi occhi sembra insormontabile, certo, ricordati che le più grandi montagne non sono altro che un piccolo sassolino davanti a Dio.
Certo.
Non cercare di spiegare i modi di Dio e i sistemi e i metodi di Dio, perché non potrai mai spiegarli, ma fidati di Lui, fidati di un Dio che ti ama, fidati di un Dio che ha dato la sua vita per poterti dare la possibilità di avere la tua vita. Fidati, certo, fidati del suo amore, fidati della sua grazia, fidati di quello che ha fatto. La prova del suo amore non sono le preghiere esaudite, ma è la croce.
Certo, certo. Guarda Mario, noi abbiamo ancora 8 minuti, sembra tanto quando noi diciamo abbiamo una trasmissione che inizia alle 11 e termina alle 12, però vola il tempo, non ci rendiamo conto, abbiamo solo 8 minuti ancora.
Sì, sì. E senti, allora niente, poi dalla mia conversione immediatamente ho avuto il desiderio di in qualche modo lavorare per Dio.
Ecco, questa è la cosa importante, volevo capire proprio la tua decisione in quel momento, dalla tua conversione, cioè tu hai iniziato a lavorare per Dio, questa è diventata la tua missione?
Sì, sì. Noi nell'83 ci siamo spostati da Johannesburg e siamo andati appunto in questo paesino che si chiama Hermanus, paesino a quei tempi, adesso è una cittadina molto molto benestante, molto, e lì abbiamo iniziato con ho comprato un campeggio per roulotte che ho trasformato in campeggio per bambini. Noi andavamo in giro con un vecchio autobus Leyland che ho comprato per 150 euro. Era un 36 posti, velocità massima 56 km/h. sì, no, è bellissimo. E andavo in giro con questo autobus che faceva un fumo e andavo a tirare sui bambini per strada, eccetera. Li riportavamo a casa e gli parlavamo di Gesù e giocavamo e facevamo tante cose. Sono arrivato in un paesino di 5.000 abitanti con 164 bambini.
Mamma mia.
Che non è male.
Certo.
E poi nell'85 abbiamo iniziato, c'era una chiesetta locale che si è spezzata, come al solito purtroppo la tristezza delle comunità si è spezzata, sono rimaste due, una è finita, quell'altra sono rimasti in sette, e siccome io facevo la scuola domenicale per tutte e due le chiese e avevo questi bambini, che 164 bambini che venivano a sentire la parola di Dio la domenica, e loro mi hanno chiesto, dice: "Non vuoi, potresti essere il nostro pastore?" E io dopo tante vicissitudini che non voglio dilungarmi, ma il fatto che non è Dio che non sei tu che stai aspettando Dio, ma è Dio che sta aspettando te.
Certo.
Era lui che mi aveva messo davanti questa possibilità e io dovevo dire sì. Il momento che ho detto sì, si sono aperte le porte.
Amen.
E abbiamo iniziato questa chiesa, appunto, che si chiama Bosco,
sì,
nell'85. Nell'87 abbiamo finito la prima costruzione di 400 metri quadrati, nel 92...
Ma come facevate con le finanze, Mario?
Elia, io dopo aver venduto il campeggio per roulotte,
sì,
mi sono trovato con 1000 euro in tasca e il signore mi ha fatto vedere questo pezzo di terra che io ho preso in affitto dal municipio a 10 centesimi di euro all'anno.
Ma dai,
cosa vuoi che ti dica?
10 centesimi di euro l'anno.
Quando hai le raccomandazioni, ce l'hai. Io sono figlio di papà, cosa vuoi che ti dica? Mio papà è intervenuto 10 centesimi.
Mamma mia.
E siccome mi sono sentito molto generoso al momento, ho pagato 5 anni in anticipo. 50 centesimi.
50 centesimi?
Sì, così non ne parliamo più.
Incredibile questa cosa.
Sì, sì. E niente, poi abbiamo costruito appunto il primo palazzo, poi è cambiato il governo in Sudafrica, per cui ho sentito che ci sarebbe stata la possibilità che questo contratto venisse revocato, eccetera, eccetera, per cui ho fatto la domanda per comprare il terreno.
Sì.
Lunga storia, ma insomma, morale della favola, sono andato a comprare 5.500 metri quadrati in una zona meravigliosa, contro la montagna, con attaccata alla riserva naturale per 5.000 euro.
Ma dai, incredibile,
sì,
incredibile.
E da lì abbiamo iniziato a costruire e oggi abbiamo 2.500 metri quadrati al coperto.
Mamma mia.
Con 5.000, dove c'è la scuola con 150 bambini, la chiesa con non tanto, ma sono 300-400 persone, però una sala da 1000, dormitori, scuola biblica, il terzo edificio c'è l'amministrazione con la sala dei banchetti per i matrimoni, eccetera, eccetera.
Meraviglioso.
Di dietro la cappellina in roccia dove facciamo i matrimoni, e quindi tutto questo il signore l'ha fatto con quei 1000 euro iniziali, col quale io gli ho detto, quando lui mi ha fatto vedere i tre in visione, mi ha fatto vedere questi tre edifici.
Questo non l'hai detto,
No, non l'ho detto, sì. quando proprio volevamo iniziare, perché le persone nella chiesa cominciavano a crescere,
sì,
e poi avevo questo desiderio di fare una scuola cristiana,
sì,
e mi ha fatto vedere questi tre edifici, renditi conto che io ci sono arrivato con un Land Rover passando attraverso delle sterpaglie alte 2 metri, perché era fuori città, no?
Sì,
è per quello che l'ho,
sì,
pagato niente.
Certo.
Adesso invece è mezzo, la città si è spostata.
Certo.
E quindi
in visione ti ha fatto vedere questi tre edifici.
E io gli ho detto, sì, vabbè, va molto bene, però cosa usiamo per soldi? Perché io ho 1000 euro, signore. E lui ha detto, non ti preoccupare, guarda quanto costa preparare il terreno. Io chiesi al costruttore per livellare, eccetera,
sì,
perché
sì,
era 1000 euro. E abbiamo iniziato e 3 mesi dopo il primo palazzo era pagato in contanti.
Scusa, quanto dopo?
3 mesi.
Il primo palazzo pagato in contanti?
In contanti. Non mi chiedere com'è successo, io so soltanto che il costruttore mi diceva, Mario, io so che compro 50 sacchi di cemento e dopo che li ho usati vado in magazzino e sono ancora lì.
Ma dai, incredibile.
Non ti so dire com'è successo, io so soltanto che senza soldi abbiamo costruito 400 metri quadrati di edificio con il riscaldamento sotto il pavimento, con porte in legno solido, tutto quello di cui avevamo bisogno, e l'abbiamo fatto in 3 mesi pagato in contanti. Poi abbiamo costruito, nel 92 abbiamo costruito 256 doppio piano, quindi 512 metri quadrati la scuola, e dopo nel 2000 abbiamo costruito la sala grande, appunto, che sono 34x28, e con sotto i dormitori e tutto quanto, e adesso praticamente fra 2 mesi il mutuo pagato.
Fantastico, Mario. Guarda, io vorrei andare avanti, ma purtroppo ci portano via la voce,
sì,
e la trasmissione si conclude, perché ovviamente poi vanno le news.
Sì.
Io penso che dobbiamo riprendere quando tu torni in Italia.
Volentieri.
Dai, così ci dilunghiamo, vogliamo conoscere di più, molto di più.
Senti, velocissimamente, c'è un libro che si chiama Il Manuale, che io ho scritto, che è disponibile sul mio sito, che parla di tutte queste cose della mia vita, se
fantastico.
Le persone volessero...
Fantastico, Mario, io ti chiedo di salutare, se devi, ovviamente, se è qualcosa che ti è rimasto proprio lì sulla lingua che vuoi dire, dillo, ti chiedo
d'accordo.
Di dare i saluti ai nostri ascoltatori in ogni caso.
D'accordo Elia, il saluto più grande che posso fare agli ascoltatori, è l'unica cosa che ho nel cuore, è quello che in Cristo Gesù c'è vita abbondante. Tutto quello che posso dirvi è ricordatevi che non siete voi che muovete la mano di Dio, è l'amore di Dio che muove la mano di Dio e vi ama disperatamente così come siete, con tutti i vostri fallimenti, con tutti i vostri peccati, con tutte le vostre mancanze, con tutte le vostre magagne. E nella situazione in cui siete, Dio ha dato il suo figlio per ognuno di voi. Che Dio vi benedica.
Amen. Grazie Mario per essere stato con noi. Veramente è stata una grande trasmissione. Lo ringrazio davvero e ne valeva la pena. E ogni cosa io penso che succeda al momento giusto, perché sicuramente qualche ascoltatore oggi aveva bisogno di questo. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori il numero di telefono e se avete bisogno di informazioni potete chiamare qui in radio, il numero è 0362 24 54 00. Vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.